Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Partito Democratico milanese conferma il proprio sostegno al sindaco Beppe Sala alla fine di un incontro di circa due ore avvenuto nel tardo pomeriggio. Questa può essere l'occasione per ripartire e dare priorità alle sfide più pressanti che affronta la città, hanno fatto sapere i Dem con una nota. Domani però Sala sarà chiamato a riferire sull'inchiesta sull'urbanistica in Consiglio Comunale e la seduta si preannuncia infuocata. A Gaza è ancora strage per il pane, l'IDF uccide 93 palestinesi in coda per ricevere aiuti umanitari. Sul fronte ucraino dal Cremlino si torna a ribadire che un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump è possibile e necessario, ma che non è ancora il momento, mentre in Italia, a Genova, oggi è stato ricordato Carlo Giuliani, l'attivista No Global ucciso da un carabiniere durante le manifestazioni contro il G8 del luglio 2001. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo sentivate, un incontro di circa due ore, quello che si è tenuto nel tardo pomeriggio tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e i vertici cittadini del Partito Democratico. C'era grande attesa sull'esito del vertice, definito costruttivo dal segretario del PD del capoluogo lombardo, Alessandro Capelli, che in una nota diramata dopo l'incontro ha affermato che la delegazione Dem ha ribadito al sindaco il proprio appoggio e sostegno. Questa può essere un'occasione per ripartire e dare priorità alle sfide più pressanti che affronta la città, fa sapere il Partito Democratico. Domani invece Sala sarà in Consiglio Comunale per riferire dopo l'apertura dell'inchiesta sull'urbanistica. Ci aggiorna sugli sviluppi delle ultime ore il nostro Roberto Maggioni.
Incontro positivo, necessità di cambiamento, il PD conferma il suo appoggio a Sala. Il bilancio del confronto con il sindaco di Milano è affidato a una nota del segretario milanese del PD, Alessandro Capelli. È stato un incontro costruttivo, scrive Capelli. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l'appoggio e il sostegno del PD. Abbiamo espresso le nostre priorità, confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. In quali ambiti arriverà questo cambiamento? Diritto all'abitare, sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica, prosegue la nota. Complessivamente dal PD trapela ottimismo. L'accordo per proseguire sarebbe stato raggiunto, ma sarà Sala alle 16.30 in Consiglio Comunale a spiegare la sua linea. Lo scoglio più grande era quello della vendita dello stadio di San Siro. Sala avrebbe accettato di discuterne a settembre. In cambio aveva chiesto garanzie sul portare a termine l'operazione, ma la scadenza che si era dato il sindaco, il 31 di luglio, appare ormai sfumata. Tra le incognite dello slittamento a settembre ci sono le indagini della Procura, che su San Siro ha già aperto un fascicolo conoscitivo a seguito di un esposto presentato dal comitato Simeazza, e poi la scadenza del 10 novembre, quando scatterà il vincolo al secondo anello. Infine la compattezza della maggioranza. I consiglieri, da sempre contrari, sono 5, ma potrebbero essere di più dopo gli sviluppi giudiziari. L'approvazione si giocherà su pochissimi voti.
E veniamo adesso al Medio Oriente, a Gaza, una nuova strage del pane. Sono infatti 93 le persone uccise dell'IDF mentre erano in coda per gli aiuti alimentari. Più di 200 invece le persone rimaste ferite. Le vittime si trovavano al valico di Zikim. Oltre alle vittime della strage del pane, il Ministero della Salute di Hamas parla anche di altri morti in raid israeliani. Sull'ennesima strage sentiamo allora Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera.
La logica che sottintende a tutta la politica del governo israeliano dal 7 di ottobre 2023 ad oggi è una logica di espulsione, di negare ai palestinesi di Gaza, e questa logica comincia a essere applicata anche in Cisgiordania, ma per ora prevale a Gaza, i propri modi, i mezzi di sostentamento, evitare che possano rimanere radicati nelle loro case, concentrarli nel sud della striscia con l'idea poi di espellerli. Questa è la grande, poi quando noi diciamo Netanyahu non ha un piano, il suo governo e Netanyahu hanno un piano, e il piano è questo, è un piano di un altro secolo, è un piano da prima metà del Novecento, da massacri staliniani, non so come dire, da grande fame in Ucraina, e però è questo. In questa situazione poi ci sono delle tecnicalità, e cioè Israele ha tolto all'ONU, a UNICEF, a OCHA, a tutte le organizzazioni umanitarie internazionali la gestione degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, come è stato dalla fine degli anni 40 a 2 anni fa, e adesso ha costruito questi 4 campi, questa organizzazione molto controversa, la Gaza Humanitarian Foundation, che di umanitario mi sembra abbia molto poco, in mano a contractor americani che abbiamo ben conosciuto, gente dal grilletto facile.
E da quando sono stati attivati i centri per gli aiuti alimentari sono ormai 1000 i morti causati dagli attacchi dell'IDF. Nel frattempo Leone XIV è intervenuto su quello che sta accadendo nell'enclave palestinese. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto, ha detto il pontefice nel corso dell'Angelus. Nel frattempo l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi della zona sud-occidentale di Deir al-Balah, nel centro della striscia, prima di iniziare questo azioni di terra nella città per la prima volta dall'inizio della guerra. Dall'Italia invece è partita per Gaza una nuova nave della Freedom Flotilla Coalition. Sentiamo Michele Borgia, che ne è il portavoce.
La barca è partita regolarmente, siamo partiti appunto oggi il 20, l'avere la sicurezza del contatto internet, perché per noi è importantissimo, sia per dare informazioni sulla situazione della barca, sia per la sicurezza delle persone a bordo. Ovviamente noi a bordo abbiamo messo generi di prima necessità, cibo da mangiare, ma specialmente latte in polvere per i bambini, perché sappiamo che in questo momento è una delle cose che manca di più. Molti bambini, appunto, non avendo il latte a disposizione, le madri non ce l'hanno perché non hanno da mangiare. Questa missione l'abbiamo dedicata ai bambini di casa. Anche alcuni pupazzetti di peluche, così, tanto per poterli un pochettino distrarre e farli sorridere in questa situazione davvero drammatica. La barca infatti si chiama Handala, che è un personaggio disegnato a fumetto, diciamo, da un disegnatore palestinese. Israele ci ha già preannunciato che in nessuna maniera ci farà passare, ma noi non ci arrendiamo, non ci fermiamo, proprio diciamo che fino a che il popolo palestinese non sarà libero, noi continueremo a navigare. Non è tanto il fatto di riuscire a arrivare fisicamente, ma dobbiamo arrivare al cuore della gente, ecco, far sapere quello che succede, a tenere alta l'attenzione, e non soltanto l'attenzione dal punto di vista umanitario, ecco, perché ora si è sparsa un po' questa attenzione da parte della gente, ma poco ancora l'attenzione dal punto di vista politico.
Un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump è possibile e necessario, ma resta del lavoro da fare, quel momento non è ancora arrivato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino in un'intervista ripresa dall'agenzia di Stato russa TASS. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la guerra sarà ancora lunga. A Mosca hanno accolto con favore la decisione di Donald Trump di non applicare nuove sanzioni economiche, concedendo a Putin altro tempo, ben 50 giorni, che il Cremlino sta usando per provare a guadagnare ancora tempo e per continuare i bombardamenti sulle città ucraine. Abbiamo allora chiesto un'analisi al professor Giovanni Savino, esperto di Russia.
L'obiettivo di ottenere un incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump è ormai da tempo che se ne parla, quindi più che una sorpresa si tratta del ritorno di una proposta che servirebbe, secondo Mosca, a suggellare il riconoscimento americano del ruolo della Russia come grande potenza. Riguardo invece ai 50 giorni, noi sappiamo che Trump è stato molto duro, visto che con il Cremlino ogni tipo di negoziato su quella che è la situazione ucraina si è sembrato arenare di fronte a quelle che sono le rivendicazioni di Mosca, che sono inaccettabili sia per Washington che per Kiev. Quindi dovremo stare a vedere che cosa succederà alla fine dell'estate, visto che l'ultimatum scade a inizio settembre, e vedere a che punto si arriva. Conterà molto capire quale sarà la situazione sul campo in Ucraina. Mosca spera di riuscire ad arrivare a quello che è il crollo del sistema politico in Ucraina. Ritiene di poterlo fare alternando conversazioni con Trump e con i vari funzionari americani, assieme ad attacchi che sono sempre più duri. Noi abbiamo visto in questo luglio una serie di bombardamenti come non si vedevano da parecchio tempo sull'Ucraina, che sarebbero propedeutici a quelle che dovrebbero essere delle avanzate. Il problema è che di queste avanzate ci sono, ma non sono così dirompenti come vorrebbe forse il Cremlino.
L'amministrazione americana di Donald Trump ha ribadito oggi che il 1 agosto sarà la data dell'entrata in vigore dei dazi all'Europa, senza dunque ulteriori deroghe. Lo ha fatto sapere attraverso il ministro al commercio Lutnick, che si è detto ottimista nel raggiungimento dell'accordo. Ma a Bruxelles c'è tutto un altro clima. Nei prossimi giorni, infatti, scrive Bloomberg, ci sarà una riunione per mettere a punto un piano di ritorsione commerciale in caso di mancato accordo entro il prossimo 31 luglio. 24 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani, ammazzato dal colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica in piazza Alimonda durante le manifestazioni contro il G8 che si teneva nel capoluogo ligure. Fu uno dei momenti più drammatici della repressione messa in atto dalle forze di polizia contro il dissenso al G8 nelle strade di Genova. Dopo l'assassinio di Carlo vennero le botte in piazza, il massacro della scuola Diaz e ancora le torture nella caserma di Bolzaneto. Come ogni anno, da quel 20 luglio 2001 in piazza Alimonda, dove Carlo Giuliani fu ucciso, si tiene una cerimonia di commemorazione. Vi ha partecipato anche il medico e nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Questa è la sua riflessione.
Quasi un migliaio di persone sono tornate in piazza Alimonda, una piazza per ricordare Carlo e tutti coloro che hanno subito le violenze delle forze dell'ordine. Una piazza che guarda le lotte di liberazione del presente con interventi dalla Palestina al Kurdistan e che punta lo sguardo verso il futuro. Perché oggi un altro mondo possibile è urgente e il tempo a nostra disposizione non è infinito. Ma quest'anno a Genova c'è una novità. Enrico Zucca, il pubblico ministero che riuscì a documentare le violenze della polizia nella scuola Diaz, è il nuovo procuratore generale. Nonostante avesse vinto il concorso, hanno fatto di tutto per impedirglielo, ma senza riuscirci. Una piazza consapevole degli enormi passi indietro fatti in questi anni sui diritti. Un esempio. Le forze dell'ordine allora nel 2001 fecero di tutto per negare le violenze agite a Bolzaneto, consapevoli di aver commesso dei reati. Pochi giorni fa il ministro dell'Interno, a proposito della ragazza fatta spogliare e sottoposta a perquisizione corporale, ha giustificato tale procedura dal punto di vista legale. Per non parlare del decreto sicurezza, che se fosse stato in atto nel 2001 avrebbe portato in galera decine di migliaia di pacifisti che presero parte alle iniziative organizzate del Genoa Social Forum. Nel 2001 molti diritti sono stati calpestati dalla violenza istituzionale. Oggi, con il decreto sicurezza, buona parte di questi diritti per le nostre leggi non sono più tali.
Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla MotoGP. Sul circuito di Brno in Repubblica Ceca Marc Marquez beffa tutti e taglia per primo il traguardo dopo aver vinto anche la sprint race. Subito dietro di lui Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, mentre un deluso Francesco Bagnaia deve accontentarsi del quarto posto. Il prossimo appuntamento con le due ruote è fissato per il weekend del 17 agosto con il Gran Premio di Austria. Dai mondiali di nuoto di Singapore intanto per l'Italia arriva la sesta medaglia, un argento vinto dalla staffetta 4x1500 mista con Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Barbara Pozzobon. Eliminato invece il 7 bello, la nazionale maschile di pallanuoto subisce la Grecia che vince 17-11 e conquista la semifinale del torneo. Domani mattina dalle 8 italiane appuntamento con il nuoto artistico. In acqua Filippo Pelati nel solo libero maschile e la coppia Lucrezia Ruggero e Enrica Piccoli nella finale del duo tecnico femminile. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazia.